Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutti e a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Yesterday's Papers, rubrica che vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì sulle frequenze di tutte le radio del circuito Gemini Network e viene preparata quotidianamente dalla redazione di Radiograd. Troverete tutti quanti i podcast, incluso questo della trasmissione che stiamo trasmettendo adesso, sul sito di GeminiNetwork.it, dove la sezione politica, appunto, sono stipati tutte le registrazioni che via via andiamo, appunto, archiviando. Allora, oggi parliamo di una notizia che sul finire della sera, soprattutto del 29 gennaio, è trapelata, ma che è scomparsa un po' troppo rapidamente, secondo noi, dai radar delle principali emittenti televisive e comunque coloro che fanno controinformazione, a differenza nostra che reputiamo di fare informazione. E dunque facciamo riferimento a quella sorta di convegno che c'è stato qui a Roma, da dove trasmettiamo, in cui sono stati invitati dal governo italiano una quantità notevole di capi di Stato di 49 paesi africani, 15 capi di Stato e 8 capi di governo, oltre a numerosi rappresentanti del governo italiano, in primis la Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché esponenti di Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Unione Europea, era abbastanza visibili Ursula von der Leyen, che è intervenuta insieme ad altri esponenti, nonché importanti vertici del capitale privato, e questo ricordiamocelo, parliamo di Eni, di Enel, di Snam e di Leonardo. Qual era l'occasione? Come sapete, al Senato era stata creata questa sorta di riunione allargata, coinvolgendo, come dicevo prima, tutti o una parte cospicua di rappresentanti di stati provenienti da paesi del continente africano, per presentare, diciamo così, per la prima volta, anche se erano già trapelati alcuni dettagli, il famoso piano Mattei, famigerato, più che famoso, visto che neanche questa occasione è stata utile per capire di che si tratti. E questo è un po' il punto cruciale da cui partire e su cui approdare per fare una per impostare un ragionamento un pochino più ampio. Poiché ricordiamo che tutta questa benevolenza non nasce da una diciamo naturale e spontanea volontà di aiutare evidenti paesi in evidente difficoltà, come sono appunto la gran parte di quelli che appartengono soprattutto all'Africa subsahariana, ma è quello di bloccare i flussi di migranti, il famoso aiutiamoli a casa loro, che è uno slogan che abbiamo sentito ripetere soprattutto dalla destra più estrema, Salvini in primis, da ormai tantissime stagioni. E oltretutto, visto che ci siamo e visto che l'Africa sempre questo ha rappresentato, organizzare legalmente delle rapine in termini di risorse energetiche o in termini di land grabbing, ossia di occupazione di terre, spacciandole appunto per operazioni che strategicamente potrebbero aiutare l'Italia e gli italiani. Queste ovviamente sono le loro parole. Parliamo di propaganda, è evidente che questa è una delle operazioni più riuscite dal loro punto di vista, poiché portare al Senato questo numero enorme di rappresentanti istituzionali dell'Africa non è una cosa che capita tutti i giorni e in qualche maniera ripulisce indirettamente, seppure non in maniera dichiarata, ripulirebbe, forse è più opportuno dire, il governo dall'accusa frequente e fondata di alcuni dei suoi rappresentanti di un sottile e neanche troppo malcelato razzismo proprio nei confronti di coloro che provengono dal continente africano. Ecco, parliamo 5 miliardi e mezzo, questo sarebbe il totale, che è tanto evidentemente per ognuno di noi, ma se lo si confronta con, diciamo, le manovre di politica economica normalmente adoperate in uno Stato, quindi non in un continente, e le necessità dell'intero continente africano, beh, insomma, già ci si rende conto che stiamo parlando di poche briciole. E quindi quando il Presidente del Consiglio ha parlato di pilastri relativi a istruzione, salute, agricoltura, acqua e energia, con 5,5 miliardi di euro da collocare in un continente enorme e colmo di problemi e di contraddizioni. Insomma, ci viene un po' da ridere perché si tratta di cifre veramente irrisorie. E ancora più irrisorio è la fonte del finanziamento, perché non è che siano fondi nuovi, ma vengono sottratti, pensate un po', in gran parte dal Fondo Sociale per il Clima Italiano, un paese così a rischio idrogeologico, con delle difficoltà ormai chiare ed evidenti a tutte nel senso del cambiamento climatico. Ebbene, Meloni sostiene di poter sottrarre ben 3 miliardi da questo fondo, il resto, 2 miliardi e mezzo, invece provengono dal Fondo di Cooperazione Italiana che normalmente viene destinato. Ecco, quindi già cominciamo a vedere che al dietro appunto a questa patina dorata propagandistica, ecco, manca già la fonte principale. E probabilmente però, come ha fatto la stessa Presidente Meloni, appello a Fondo Monetario, a Banca Mondiale e ai vertici delle aziende transnazionali private, come dicevo prima, dell'energia, ecco, qualche soldo uscirà di più, ma andrà presumibilmente nella direzione auspicata dal capitale privato, di cui lo Stato evidentemente si fa portatore di interessi nel continuare appunto quelle politiche imperialiste che in Africa non sono nuove. Qualcuno se ne è accorto, perché poi dobbiamo sapere che tutta l'elite africana, quindi presidenti, capi di Stato, eccetera, sono chiaramente espressione di un'elite transnazionale e anche locale. E dunque Abiy Ahmed, presidente etiope, continua a stringere la mano alla Meloni come se fosse il suo migliore amico, ma Fachi, che questa volta era quello vero, il rappresentante dell'Unione Africana, ha comunque sottolineato che al di là di una diciamo volontà propositiva, quello che vorrebbero la maggior parte dei paesi africani è che si passasse ai fatti in termini di cooperazione. Io lo sconsiglierei vivamente, considerando gli interlocutori a cui si è rivolto, però insomma di buono c'è che ha fatto notare che innanzitutto per ora appaia semplicemente una scatola vuota con tanti buoni propositi, e d'altra parte avrebbe preferito che almeno in una fase iniziale fossero coinvolti i paesi africani, perché un piano Mattei così calato dall'altro e di fatto presentato, per quanto si parli di cronoprogramma, di piattaforma programmatica, ecco, insomma, subire in questa maniera è qualcosa che forse i paesi africani e persino i loro rappresentanti, ripeto ancora una volta, espressione dell'elite locali, ecco, insomma, non è un qualcosa che piace molto. Fa molto sorridere e per certi versi anche inquietare il fatto che rappresentanti delle istituzioni come Roberta Metsola continui a considerare l'Africa come un paese, e si parla esplicitamente dell'Africa come prossima potenza economica. Se l'Africa cresce, l'Europa cresce. Insomma, l'Africa è un continente, per quanto ci sia sempre una, forse a volte inconsapevole, propensione a considerare inferiori le popolazioni africane come eredità di un colonialismo e di un imperialismo mai sopito, ma anzi che prospera in questo periodo. Ebbene, ci ricordiamo che l'Africa è estremamente, come dicevo a principio, eterogenea. Dunque considerarla come un'unica entità politica economica è qualcosa che può avvenire se si segue magari un'idea di panafricanismo, ma di certo non si tratta di questo tipo di punto di vista, bensì di qualcosa che appunto è molto più vicino a una superficialità erede del colonialismo. Dunque possiamo dire che siamo di nuovo a un esercizio propagandistico del governo. Ancora una volta ci sembra di poter dire che c'è stato tanto rumore per nulla, e condividiamo l'appello di Fachi, che dice che i paesi del continente africano pretendono un cambiamento di paradigma. Non siamo mendicanti. Bene, concluderei con queste parole lo Yes the Speakers di oggi, ringraziando tutti e tutte per l'ascolto e dando l'appuntamento alle prossime giornate.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.